Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Ho tra le mani un libro sorprendente, nel senso che sorprendono le affermazioni con le quali l'autore sovverte tutte le convinzioni con le quali siamo cresciuti. Il libro è La logica del gorilla e l'autore che ho al telefono è Guignol Dangereux. Ciao Guignol, ben arrivato su Radio Vegit, ciao.
Grazie e bentrovati tutti.
Senti, una curiosità, il tuo è un nome d'arte?
Sì, assolutamente.
Okay.
Mi è rimasto attaccato da veramente tanti anni, è una storia stupidina. Comunque, vabbè.
Senti, dangereux in francese significa pericoloso, ma sì. Perché sei pericoloso?
No, Guignol significa pupazzo.
Mm-hmm.
Praticamente, se vuoi vi racconto sta storia,
ma
anche
sì,
se
dai.
È sciocchina. Fine anni 90 mi trovavo con il gruppo con cui suonavo quella volta in tour nel sud della Francia. A un certo punto uno di noi ha avuto un problema fisico e l'abbiamo accompagnato in pronto soccorso. Era un momento di molta tensione, nel senso non sapevamo cosa succedeva. Da quel momento in poi potevamo anche dover sospendere tutto perché questa persona stava male. Mentre aspettavamo c'erano delle riviste in sala d'attesa, abbiamo iniziato a sfogliare queste riviste e c'era un articolo, a un certo punto il titolo era proprio Guignol Dangereux e si riferiva a una bambola. C'erano delle bambole di moda a quel periodo con un aspetto gotico un po', con gli occhi che però si staccavano ed erano un occhio è stato respirato da un bambino quella volta.
Aiuto.
Quindi dichiaravano che questi pupazzi sono pericolosi. Il particolare è che questa bambola aveva esattamente le sembianze che avevo io in quel momento, stesso taglio di capelli, stessi vestiti.
Ma dai!
Si è fatto talmente ridere questa cosa che mi è rimasta tatuata addosso sto soprannome da quella volta e non l'ho più cambiato.
Vabbè, dai!
Non so neanche se mi piaccia in realtà, ma è una specie di ricordo ormai.
Ecco. E senti, prima di presentare il tuo libro, no, vorrei che ci parlassi un po' di te. L'hai detto prima, eri in tour, no, con un gruppo, significa che tu nasci come musicista. Qual è stato il tuo percorso?
Ma ho fatto quello per anni, fino nel 2000, quando le cose sono cambiate di brutto, perché c'è stata la crisi dell'industria discografica che ha coinvolto tutto il mondo, insomma, con prima Napster, tutti quegli avvenimenti lì. Cioè, la rete ha portato tante cose buone, ma ha distrutto l'industria quella volta. Poi le cose sono rinate diversamente.
Ecco.
Io ho tentato di sopravvivere per un po' quegli anni lì, facendo cose diverse, sempre nell'ambito musicale, poi mi sono stufato completamente, ho tagliato tutto completamente e ho ripreso a studiare, ho ripreso un percorso che avevo iniziato anni prima e ho studiato tecniche di recupero e riabilitazione della fauna selvatica.
Bello,
cosa non ho mai fatto, però non ho mai lavorato in quell'ambito poi.
Però hai scritto un libro. E infatti vogliamo entrare in merito di questo libro che è La logica del gorilla, sottotitolato Se non sei parte della soluzione significa che sei parte del problema. Questo è un aforisma che si sente spesso, ma è vero che è stato coniato da Martin Jennings, che era un 17enne della Florida che durante delle manifestazioni del 1970 decise di ripulire come volontario i corsi d'acqua della propria città e quindi affisso ovunque manifesti con questo slogan per invitare le persone, no, ad aiutarlo? Ne sai qualcosa?
Sì, allora, più che altro è una presa di consapevolezza, cioè rendersi conto che quando non facciamo niente per frenare qualcosa che non ci piace, diventiamo complici. Questo dal mio punto di vista, io la vivo così, sinceramente. Quindi essere parte del problema significa obiettivamente che non si è fatto niente per evitare delle cose di cui purtroppo spesso si sente anche che la gente si lamenta.
Certo.
La gente si lamenta delle circostanze, però non è disposta a cambiare nulla del proprio stile di vita, neanche a mettere in discussione quelle che sono le proprie credenze, le proprie abitudini per migliorare né se stessi né per migliorare la situazione.
Diciamo che regna molto il benaltrismo, no? Dice, ma perché io devo fare questo quando ci sono delle cose che sono più urgenti, sono più gravi, quindi il mio contributo non servirebbe a niente. C'è molta questa filosofia proprio per mantenere il proprio stato, no?
Sì, e non solo, a questo si accompagna anche la mancanza di assunzione di responsabilità, cioè la tendenza a attribuire la responsabilità di praticamente tutto a enti che in genere sono lontani, irraggiungibili, come i governi, Bolsonaro, Trump, cose lontanissime, su cui non si può fare niente, mentre invece basterebbe, per evitare certe tragedie, agire sui consumi. I consumi sono la nostra arma, cioè se viviamo nelle società dei consumi e la rivoluzione si fa col carrello della spesa, non con le bombe. Basterebbe quello, invece cosa si fa? Si va in piazza, si manifesta contro il governo, quando i governi in realtà seguono il mercato, ovviamente. Le leggi, eccetera, seguono quelle che sono le leggi del mercato, quindi le leggi, le regole le facciamo noi, inevitabilmente. È un processo un po' lungo,
certo,
ma funziona così.
Vabbè, comunque, a parte questo, no, io partiamo appunto a parlare del libro. Io devo dire che appena mi è arrivato questo libro sono stata subito colpita dalla copertina, no? Che riporta il viso di un primate con degli occhiali e con le lenti rosse. Allora, hai presente quelle immagini dove non tutti a prima vista vedono la stessa cosa? Ecco, io a un primo colpo d'occhio ho visto il volto di un uomo primitivo capovolto, che in realtà sarebbe il naso del primate, no? E ancora adesso la prima cosa che mi salta all'occhio quando guardo il libro è l'uomo primitivo. Ma è uno scherzo fantasioso del mio cervello oppure è stato fatto apposta e quello era l'intento?
Ma non era esattamente fatto apposta, però effettivamente come immagine si presta a diverse interpretazioni. Cioè non sei la prima che mi fa notare queste cose qua. Qualcuno ha visto ad esempio un uomo di profilo, non lo so, non è stato voluto, ti dico la verità, anche se mi rendevo conto dell'ambiguità dell'immagine in un certo senso, però non sei assolutamente la prima che lo fa rilevare, però ognuno vede cose un po' diverse. Quindi...
meno male insomma che non sono l'unica.
No, assolutamente.
Diciamo che cade a fagiolo, no, questa immagine.
Sì.
Allora, nel tuo libro si parla di uomini e gorilla, no, che hanno in comune il 98% di DNA. Sì. Eppure, anche se simili dal punto di vista genetico, hanno intrapreso dei cammini evolutivi talmente diversi che in apparenza pare non avere quasi più nulla da spartire. Eppure questo DNA che ci accomuna è ancora presente nei nostri geni. Infatti tu inviti a osservare i gorilla dalla giusta prospettiva, no? Per scoprire i nostri aspetti più profondi e nascosti, che sono quelli che potrebbero salvarci, no? Perché potrebbero salvarci e perché la vera civiltà è la loro, quella dei gorilla?
Ma non mi sembra che fin qui la nostra civiltà abbia dato prova di niente di buono. Io la civiltà, come la intendiamo, la considero un male, possiamo dire. Partiamo da 13.000 anni fa, quando è nata l'agricoltura. Con l'agricoltura è nato uno sfruttamento della terra e di conseguenza anche degli animali, che prima non esisteva. Tutto quello che è successo dopo ne era diretta conseguenza. Cioè, i progressi sono sempre entrati in quella direzione lì. Riuscire a sfruttare di più, guadagnare di più, schiavizzare di più. Prima lo sfruttamento era della terra e la schiavitù degli animali. Successivamente, essendo che l'agricoltura ha dato la possibilità di accumulare delle risorse in forma di cibo, eccetera, cosa che prima un'economia di raccolta non esisteva, questo ha dato anche l'opportunità ad alcuni di schiavizzare altri esseri umani. Cioè, in realtà i danni che abbiamo fatto sono nati in quel momento lì.
Infatti si smonta.
E di conseguenza anche l'allevamento.
Infatti si smonta tutta questa convinzione. Tutto sommato è sotto gli occhi di tutti che, nonostante i progressi della scienza medica, siamo sempre più grassi, sempre più malati, sempre più intossicati da farmaci, psicofarmaci. Invece i gorilla, che non sono mai andati in palestra, eppure sono muscolosi, mangiano solo foglie, cortecce, radici e qualche frutto, eppure hanno energie da vendere, non ascoltano i consigli dei nutrizionisti e non prendono l'integratore, eppure hanno una salute di ferro, no? Quindi
assolutamente
è davvero arrivato il momento di fermarci e rivedere tutte queste convinzioni con le quali siamo cresciuti. Tu dicevi che tra le tante convinzioni è quella che l'essere umano è iniziato ad evolversi grazie alla caccia e grazie al consumo di carne. Invece nel tuo libro riporti che in realtà l'essere umano cacciava non per cibarsi delle prede, ma per dimostrare forza.
Sì, un'azione che ha avuto un'importanza sociale nella nostra evoluzione, ma pur essendo importante non mi sembra che i risvolti siano stati tanto positivi. Quello che è successo è che i ruoli di uomini e donne sono differenziati. Gli uomini hanno iniziato a girare da soli, armati, alla ricerca di una preda. Anche il fatto di voler per forza dimostrare la propria forza sottomettendo una preda e uccidendo non mi sembra che sia una dimostrazione di grande coraggio né di grande bontà d'animo. Comunque, al di là di questo, il risultato è stato appunto che le donne raccoglievano e gli uomini giravano armati. Queste truppe di uomini armati, a mio avviso, non sono altro che quello che dopo è diventato un esercito. Quindi la guerra organizzata è iniziata in quel momento lì, la guerra come la intendiamo adesso, con la caccia. Probabilmente quando due di queste truppe di uomini si incontravano e probabilmente si scontravano armati. Questo non è che tra gorille non succeda, succede, ma corrisponde a tutte altre dinamiche, cioè due clan di gorilla, due famiglie di gorilla, due branchi, si trovano a competere per un territorio dove ci sono delle piante o delle fonti di cibo, ma si risolve con una zuffa a cui partecipano tutti. Maschi e femmine insieme, e che difficilmente porta a danni seri, soprattutto perché non sono armati e l'intento non è far male, è semplicemente difendere un territorio, tentare di conquistare un territorio dove c'è del cibo.
Non hanno smania di conquistare più terre possibile, di arricchirsi, è proprio una questione di sopravvivenza.
Sì, certo, ma anche perché non c'è accumulo, anche quella è la differenza, no? Nel loro mondo non c'è un concetto di accumulo come nel nostro, si consuma incontro, quello che si trova. Quindi diventa essenziale difendere un territorio, ma per quello che è l'oggi, l'adesso. Cioè, è la differenza tra territorialità e proprietà
Sì,
di fondo.
chiaro, molto chiaro, ma secondo te si potrebbe ritornare a una situazione, non dico proprio uguale, 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 ma simile, si può fare qualche passo indietro?
Ma allora, collettivamente no, perché è troppo tardi. Nel senso, una società basata sulla raccolta non è assolutamente fattibile anche per motivi di numeri e di terre. Cioè, la Terra è una società il nostro pianeta, in una società di raccoglitori, potrebbe supportare la presenza di 1 miliardo di esseri umani, grosso modo. Siamo ben oltre. Questo non significa che siamo troppi per il modo in cui viviamo adesso, perché se smettessimo semplicemente di allevare bestiame e di usare lo stesso cibo con cui nutriamo il bestiame per l'essere umano, facendo dei rapidi calcoli, ci sarebbe cibo per più o meno 27 miliardi di persone, essendo che una mucca consuma circa 54.000 calorie al giorno, cioè 27 volte. Una mucca da allevamento, da latte, eccetera, consuma come 27 persone ogni giorno, essendo che ci sono 1 miliardo di bovini da latte allevati, basterebbe quello per avere un sovrappiù di cibo per 27 miliardi di persone.
Mamma
Non mi
mia, no,
sembra uno scherzo,
assolutamente,
obiettivamente.
e ci
Alla
battiamo
faccia della fame
sempre.
nel mondo, di chi raccoglie i fondi e poi va a comprarsi il latte, insomma.
Allora, sono tantissimi gli argomenti trattati nel tuo libro, no? Praticamente è proprio il compendio di tutti gli errori che abbiamo fatto nel corso dei millenni. Paragonando sempre lo stile di vita dei gorilla con il nostro stile di vita, che è andato, come dicevamo, sempre più peggiorando. Insomma, noi esseri che ci definiamo civilizzati a confronto con l'uomo ergaster, no? E a vincere non siamo certo noi. A proposito, la parola ergaster non appare spesso, ma che tipo di uomo è l'ergaster?
È il nostro antenato superuomo, possiamo definirlo, nel senso che aveva capacità mentali simili alle nostre, almeno dalla scatola cranica, un'aspettativa di vita pari alla nostra, se non in qualche caso addirittura si dice un po' superiore, dimensioni paragonabili a quelle di un sapiens del XXI secolo estremamente atletico, quello che definiremmo ora un superuomo, e viveva di foglie che
Ecco,
raccoglieva.
volevo arrivare a quello, come si nutriva?
Si nutriva di foglie, frutta, radici. Quello che ha fatto la differenza, appunto, era che ha iniziato a mangiare le radici, quindi tuberi molto zuccherini, nello specifico carote o cose del genere, barbabietole, eccetera. Questo ha dato di avere a propria disposizione una maggiore quantità di zuccheri e quindi di svilupparsi in questo modo qui.
Ecco, zuccheri non raffinati, attenzione.
Ovviamente
ecco.
Zuccheri non raffinati.
Certo.
Se mangiamo una carota noi mangiamo tecnicamente degli zuccheri,
certo.
Ora noi con il termine zucchero intendiamo altre cose.
Sì. Senti, qual è stata la parte più difficile che ti sei trovato a scrivere nel tuo libro?
Raccogliere i dati in modo credibile, veramente una faticaccia quella, perché proprio consapevole del fatto che molto spesso c'è una tendenza a minimizzare o a negare certe evidenze, veramente è stato un lavoro complessissimo raccogliere dati che siano credibili, che non siano di parte, e assemblarli, e soprattutto veramente fidarsi esclusivamente a quelle che erano fonti non discutibili.
Certo.
Per quella volta. Poi le cose negli anni sono cambiate e certe cose che quella volta sembravano indiscutibili, ultimamente sembra non farei più tanto affidamento.
Infatti volevo chiederti, no? Il libro è del 2017, noi di solito su Biblioveghit presentiamo libri recenti, no? Questo è 2017, come dicevo, però ho deciso comunque di presentarlo perché porti dei concetti che sono sempre attuali, no? Che non scadono mai. Ma avendolo scritto, come dico io, a Cino, che non è più avanti Cristo ma è avanti Covid, sono curiosa di sapere, dopo le esperienze passate nel corso di questi ultimi anni, dovessi riscriverlo, i contenuti sarebbero gli stessi oppure cambierebbe qualche capitolo, qualche pensiero, ecco?
I contenuti sarebbero assolutamente gli stessi, nel senso che quello che ho scritto è quello che penso tuttora. Non citerei, come ho fatto citando esplicitamente, certi enti internazionali come l'OMS, l'ONU, eccetera. Li ho citati come fonti di informazioni affidabili, ora semplicemente non credo siano più fonti di informazione accettabili, non solo affidabili, nemmeno minimamente accettabili. Forse è qualcosa che mi fermo, se non mi metto nei guai.
Ok, senti, una delle conseguenze che ha portato lo scrivere il libro, aver approfondito questi discorsi, avendo studiato, è appunto la consapevolezza di dover, diciamo così, tornare indietro per poter andare avanti. E quindi sì. Tu hai creato la Gorilla Academy. Di che cosa si tratta?
Praticamente un'iniziativa nata da pochissimo. Quello che faccio è fare dei piccoli incontri con numeri stretti di persone, in cui anche coinvolgo altra gente che conosco che si occupa di argomenti simili, in cui insegno, spiego come possiamo appunto fare qualche passo indietro. Io più che dire passo indietro preferisco definire passi di lato. Ci spostiamo un po' dalla traiettoria. Questo si concretizza con corsi di rewilding sensoriale, che significa sostanzialmente imparare a usare il nostro sistema nervoso al modo dei primati non umani, quindi esercizi di non focalizzazione della vista, eccetera. Si tratta di pratiche che qualcuno potrebbe definire di meditazione, ma non, a me non piace questa definizione, sinceramente, anche perché è un'altra cosa poi. Quindi sia pratiche di rewilding, sia pratiche di riconoscimento della fauna, sia pratiche di riconoscimento della flora, quindi della vegetazione spontanea, eccetera. Aperto sia adulti che bambini, cioè ovviamente quando si parla di riconoscimento della fauna, una sensibilizzazione rivolta più ai giovani, riconoscere anche gli insetti.
E lasciarli anche nel loro habitat.
Assolutamente, si va in giro, si guarda, non si tocca niente.
Ecco,
nemmeno...
no, certo. E non si invadono anche i territori degli animali, no?
Assolutamente no.
Senti, Vignol, direi che è arrivato il momento di dare tutte le indicazioni ai nostri ascoltatori su come acquistare il libro La logica del gorilla, che tra l'altro è stato tradotto anche in inglese, e di come saperne di più su questa Gorilla Academy.
Per la Gorilla Academy c'è un sito apposito, si chiama Gorilla Academy FVG, come Friuli Venezia Giulia.blogspot.com.
E per acquistare il tuo libro?
Si trova o sul mio sito, basta scrivermi una mail, guignoldangereux.com,
Il tuo sito è?
guignoldangereux.com, oppure su Amazon se qualcuno
Ah,
preferisce Amazon.
ok. Allora voglio ringraziare Guignol Dangereux per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi.
Grazie mille.
Grazie a voi, buon proseguimento.